dottor Piotto, che ci dica, questa è tutta un'altra cosa.
Proprio, sì, carità, diciamo, è molto più semplice da ascoltare.
Un altro discorso proprio.
Io non posso parlarne perché insomma, non è che la conosco bene la musica classica.
Però certo, l'orecchio è orecchio,
appunto. Okay, allora, parliamo.
Veniamo a noi. Allora, il tema di oggi è il gonfiore alle caviglie.
Sì.
Che allora, succede quando si gonfiano le caviglie?
Allora, diciamo che il gonfiore alle caviglie è una cosa estremamente comune. Ah, scusate se parlo un po' con l'uovo in bocca, ma c'è un po' mal di gola.
Ah, e la caramella?
No, uso la mirra io.
Ah, la mirra?
Sì.
Ah.
La mirra, lo spray alla mirra che non è abbastanza efficace. Preferisco la propoli io, La mirra la sto provando perché provo sempre cose nuove. Poi devo dire che per ciò che riguarda la voce, insomma, va bene. Allora, perciò sembra che c'ho un uovo in bocca quando parlo.
Non fa niente, ci capiamo qua.
Allora, quello che stavo dicendo. Che stavo dicendo?
Le caviglie.
Allora, le caviglie gonfie, diciamo che
si gonfiano quasi tutti.
Diciamo che gonfiorare le caviglie è
una cosa normale.
È una cosa estremamente comune, soprattutto una cosa estremamente comune in due tipi di persone. Tre. La persona in forte sovrappeso.
Ah, ecco.
Ok. La persona che non fa movimento.
Pure questa.
E le persone di una certa età, ok? E da che cosa è dovuta innanzitutto il gonfiore delle caviglie? È dovuta a una stasi circolatoria, cioè il sangue arriva nella parte più distale, cioè le caviglie,
deve salire
e incontra difficoltà a salire. La prima cosa che si può fare per far risalire il sangue a monte sicuramente è muoversi, è camminare. Abbiamo detto decine di volte che noi abbiamo un secondo cuore sotto il plantare, sotto i piedi. Praticamente camminando, dopo 10 passi, si attiva una sorta di pompa e questa pompa spinge il sangue verso l'alto. Perciò diciamo che il fatto di camminare favorisce il reflusso del sangue verso le parti adiacenti al cuore, verso il cuore. Perciò da questa azione favorisce questa azione circolatoria. L'altro grande problema è la vasodilatazione, cioè quando noi abbiamo una vasodilatazione sulla parte terminale si gonfiano le gambe perché c'è un trasudo di liquidi da parte del sistema circolatorio al sistema linfatico. Infatti quando fa molto caldo uno dei grandi problemi col caldo è proprio il gonfiore alle caviglie, il gonfiore alle gambe, la stasi circolatoria delle caviglie. Il sovrappeso è l'altro grande nemico, perché? Perché voi fate una compressione sulla caviglia, perciò tanto più la persona è in sovrappeso, tanto più la persona avrà una pressione sulla caviglia e tanto più sarà difficile che c'è questo ritorno del sangue. Che cosa si può fare? Perché a noi poi la cosa che ci interessa più di tutti è che cosa si può fare.
Cosa si può fare?
Tu giustamente dicevi, i diuretici, è vero. Perché i diuretici? Perché, come dicevamo prima, che cosa succede a livello circolatorio? Arriva il sangue si ferma, la prima cosa che succede, trasuda dai capillari e va nel sistema linfatico.
Quindi è acqua.
Acqua. Acqua vera e propria.
Quest'acqua bisogna levarla.
Bisogna levarla. Perciò si possono usare dei diuretici per eliminare quest'acqua. Però voi ben sapete che il diuretico chimico ha tantissimi effetti collaterali. Abbassa la pressione, elimina i sali minerali. Perciò dovremmo cercare di usare un diuretico naturale, cioè un diuretico che non ha effetti collaterali. Il diuretico principale che si usa in natura è la pidosella.
Pidosella.
Pidosella. Questa pianta straordinaria che assomiglia un po' a una margherita, praticamente ha la capacità di eliminare liquidi. Perciò noi, quando avremo questo gonfiore, sicuramente il primo rimedio che andiamo a prendere è la pidosella, cioè una pianta fortemente diuretica. Prima parlavo della pressione. Ma poniamo il caso che una persona la pressione è un po' bassa, gli si gonfiano le gambe ma la pressione è bassa. Usare un diuretico può essere negativo.
Diuretico, no?
Certo, cioè la bidosella anche può essere negativo perché abbassa la pressione. Perciò dovremmo usare un diuretico che non abbassa la pressione. In questo caso si chiama saluretico, cioè un diuretico che comunque apporta sali minerali. Perciò andremo a dare l'equiseto.
Allora, tu hai nominato due piante.
Pidosella
e
equiseto. La pidosella, se c'è pressione alta o una pressione normale. L'equiseto, se c'è la pressione bassa. Nel senso, una persona con le caviglie gonfie, c'è bisogno di eliminare questi liquidi, però la pressione è bassa, non daremo la pidosella, ma daremo l'equiseto. Che è fondamentale in questo. Perciò diciamo che dare l'equiseto è e rimane
una soluzione ottimale,
bravo.
Ecco.
Qual è la cosa che possiamo fare insieme all'equiseto? È andare ad agire poi a livello circolatorio, perché poi i problemi ci possono essere anche a livello circolatorio, perché se questo sangue non ritorna, vuol dire che il sangue non scorre bene. Perciò dobbiamo usare delle piante che aiutano lo scorrimento del sangue. La pianta più importante per il scorrimento del sangue è il meliloto. Il meliloto è proprio un antiaggregante.
Usiamo meliloto. Meliloto?
Sì.
Meliloto.
Meliloto, perché?
Meliloto.
Meliloto. Un fiore molto bello, tra le altre cose. Quello perché? Perché il meliloto disgrega il sangue, cioè lo abbassa la densità del sangue. Perciò noi, quando abbiamo la problematica di un sangue troppo denso, ad esempio chi potrebbe avere un sangue denso? Chi c'ha il colesterolo?
Ah.
Cioè, avere un colesterolo alto rende il sangue denso. Perciò
chi ce l'ha normale?
Bravo, chi ce l'ha normale invece andremo ad usare delle piante come diuretico, però andremo ad usare delle piante che hanno un'azione che favoriscono la circolazione. Sono la centella, il rusco ad esempio. Centella e rusco ad esempio sono piante che agiscono sia sui capillari sia sulle vene, cioè oltre ad avere un'azione sul sangue, cioè a fluidificare il sangue e favorire la circolazione sanguigna, tendono a proteggere la vena dalla sclerosi. Cioè, perché il sangue non torna? Perché la vena non è sufficientemente elastica. Perciò per rendere questa vena più elastica noi andremo ad usare centella e rusco. Ok? Perciò a seconda la problematica che noi abbiamo tante armi da usare, cioè tante piante che agiscono a livello della circolazione. Un'altra grande pianta è la vite rossa, ad esempio.
Vite rossa.
Anche la vite rossa è una pianta che favorisce la circolazione a livello sanguigno. Diciamo che questo. Allora, voi immaginate di avere. Cioè, ovviamente il tubo quando rimane al freddo?
Sì, certo.
Capite quanto diventa rigido?
Sì, specie d'inverno, poi è rigido.
Bravo. La stessa cosa fanno le vene, cioè le vene diventano rigide. Questa è una delle cose più pericolose che può capitare, perché avere delle vene sufficientemente elastiche permetterà al sangue di scorrere sempre bene. Al tempo stesso, il sangue che passa dentro la vena, dentro l'arteria, deve essere un sangue fluido, non deve essere un sangue denso. La densità del sangue viene aumentata dall'alto contenuto di acidi grassi, il primo fra tutti quanti è il colesterolo. Okay? Perciò abbassare il colesterolo, fluidificare il sangue, rendere le vene più elastiche, ci permetterà di avere un fattore circolatorio molto più efficace. Cosa si può creare in tutta questa storia? Abbiamo detto che parte del sangue dal cuore, arriva sulle caviglie non ce la fa a tornare su, per tanti motivi, come abbiamo detto.
Sulle caviglie, ma poi davanti deve andare anche sulla parte, sui piedi, no?
Sui piedi, diciamo.
Fa tutto il giro di sotto.
Sì, diciamo che, infatti, molto spesso quando c'è il gonfiore delle caviglie, i piedi sono freddi. Mm-hmm. Oppure sono eccessivamente caldi. Cioè, la problematica circolatoria si riconosce anche molto dalla temperatura che una persona ha sui piedi. In inverno che succede sui piedi?
Freddi.
Che ti succede sui piedi, sulle dita dei piedi? I geloni.
Eh beh, certo.
I geloni, che molti di voi sicuramente hanno avuto quest'inverno, perché ha fatto un inverno abbastanza freddo, non sono nient'altro che un problematica circolatoria. Cioè, quando il sangue non scorre sufficientemente bene e si ferma a livello capillare, trasuda la linfa a livello capillare, perciò c'è un trasudo di liquidi eccessivo, si può formare un'infiammazione. Un'infiammazione di origine circolatoria, una delle infiammazioni di origine circolatoria è proprio il gelone. Infatti quando noi abbiamo i geloni dobbiamo usare dei rimedi a base di rusco, centella, vite rossa, come abbiamo detto, o meliloto, ma a fianco a questi, che sono tutti comunque diciamo dei rimedi naturali che servono per la circolazione, andremo ad usare delle piante che hanno un'azione antinfiammatoria, in questo caso la mamelide. Io dico sempre, una terapia efficace, efficacissima a livello circolatorio, oltre ad avere le piante che servono per la circolazione, perciò li ripetiamo, centella, vite rossa, melidoto, rusco, mi viene in mente anche il mirtillo, dobbiamo associare una pianta antinfiammatoria, come ad esempio la mamelide. Ok? La mamelide ha perché il trasudato, cioè la caviglia, allora tu c'hai la caviglia gonfia, no? Questa caviglia gonfia, in una prima fase sono solo liquidi, in una seconda fase questo liquido tenderà ad avviare un processo infiammatorio. Infatti se voi la toccate è calda. Ok? Perciò oltre alle piante che agiscono sulla circolazione vanno usate delle piante che hanno un'azione sull'infiammazione. Cioè la soluzione deve essere sempre estremamente, cioè deve essere devono lavorare in sinergia le piante, cioè non essere più piante che insieme raggiungono quell' obiettivo. Un'altra problematica del genere molto comune sono le emorroidi. Le emorroidi non è nient'altro che il sangue che arriva appunto sullo sfintere anale e va sulla vena, appunto sull'emorroide, trova una problematica circolatoria e si infiamma, si gonfia e si infiamma. Perciò anche lì andremo ad usare delle piante che favoriscono la circolazione e hanno un'azione antinfiammatoria. Non per niente, se noi vedessimo emorroidi, la prima cosa che vediamo è proprio un'estroflessione della vena, cioè un bozzetto.
Va bene.
Perciò diciamo fanno parte patologie anche completamente diverse, fanno parte di tutto della stessa causa, cioè un difetto circolatorio e una problematica infiammatoria che si aggiunge poi al processo circolatorio.
Allora, diciamo così, facciamo un po' un ricapitoliamo. Gonfiori, gambe, gonfiori no, gambe.
Caviglie.
Caviglia, gonfiore, caviglia, oltre alle pasticche che ci sono, solite, eccetera, eccetera, che sono chimiche, si possono sgonfiare queste caviglie con delle piante che hai detto prima che erano.
Pirosella.
Pirosella.
Come diuretico. Si associa un antinfiammatorio naturale che è la mamelide.
Amamelide.
Amamelide.
Lide.
E poi si aggiungono delle piante che favoriscono la circolazione come centella, vite rossa e rusco.
Vite rossa
e rusco. Meliloto si potrebbe anche aggiungere.
Melidoto.
Sì, il melidoto. Diciamo che ognuna di queste, e mirtillo pure si usa moltissimo. Infatti, ad esempio, noi diciamo sempre, il mirtillo è, rimane la pianta per eccellenza per il diabetico, perché la persona diabetica ha questa problematica di stasi circolatoria. Non dimentichiamo mai che il grande problema dei diabeti sono la circolazione degli occhi. E guarda caso, il mirtillo ha un'azione straordinaria sul diabete e sugli occhi. Perciò il diabetico, il mirtillo è la pianta del diabetico. Comunque stavo dicendo, sempre parlando di problemi circolatori, tu mi dicevi, no? Il gonfiore alle gambe. Ad esempio, il gonfiore alle gambe, come la cellulite anche è una problematica infiammatoria e circolatoria, però è nella parte più alta.
Più alta.
Sì. Bravo. Perciò non può dipendere soltanto ed esclusivamente dalla problematica circolatoria, mentre è molto più forte la problematica infiammatoria. Ok, noi andremo a fare sempre la stessa terapia, cioè drenaggio, cioè eliminazione dei liquidi, circolatoria, andremo a favorire la circolazione, e antinfiammatoria. Però in questo caso la componente infiammatoria sarà una componente più importante, perché la cellulite è localizzata soprattutto a livello del sistema linfatico, più che circolatorio. Nel senso, c'è questo travaso del liquido nel tessuto adiposo e c'è una stasi nel tessuto adiposo. Infatti noi, quando andiamo a parlare di cellulite, sclerotizzata, chiamata o rossa o bianca, nel senso vecchia o nuova, perché quando il processo infiammatorio è un processo infiammatorio di lungo termine, sarà estremamente difficile toglierlo, perché ormai si è sclerotizzato il tessuto adiposo, traduco.
Questo per le gambe?
Questo per le gambe alte, gambe cioè alte. Per la cellulite, noi cioè, non avremo mai la cellulite.
Abbiamo qui, questa qui è la
caviglia.
Caviglia, questo è?
Vabbè, ma sulla tibia non succederà mai niente.
Qui succede, dici?
Sì, beh, è normale, ma succede dove c'è una stasi circolatoria. Cioè, il sangue non si può fermare all'altezza della tibia, o del perone, oppure del ginocchio.
No, dici, no. Passa e via.
Ma anche perché lì, diciamo che il sistema capillare, e poi c'è un tessuto adiposo estremamente basso. Allora, la problematica è che nella parte alta del corpo, ok, nella parte alta delle gambe, scusate, cioè nella parte diciamo che riguarda i glutei e le cosce.
Chiamiamo le cosce, capiamo prima.
Anche così, c'è il tessuto adiposo. Perciò
c'è il grasso.
Il grasso. Quando c'è il passaggio dei liquidi dal sistema circolatorio al sistema esterno, andrà nel tessuto adiposo. A livello della caviglia non c'è il tessuto adiposo, andrà praticamente nel sistema linfatico. Perciò sono due concetti completamente diversi. Da una parte avremmo un'infiammazione linfatica, perciò avremmo proprio un edema, cioè una stasi di liquidi e basta. Perciò bisogna elevare quei liquidi e favorire la circolazione, perché il sangue deve tornare su più velocemente. A livello delle gambe la problematica circolatoria è sempre presente, ma in maniera minore, mentre sarà estremamente più forte la presenza infiammatoria. Perché? Perché noi dovremmo andare a sfiammare tutto il tessuto adiposo. Tenete conto che il tessuto adiposo sono una sorta di palloni, dei palloncini, che si riempiono, si gonfiano e si riempiono di grasso. Quando questo tessuto adiposo noi lo dobbiamo, innanzitutto lo dobbiamo svuotare, perciò il processo di dimagrimento, ok? Ma la cosa sconvolgente è che all'interno di questi palloncini c'è una sorta di reticolo. Quando questo reticolo si sclerotizza, cioè si irrigidisce, non si riesce più a sgonfiare il palloncino. Non so se mi sono spiegato. Tu immagina un palloncino, io gonfio un palloncino, ok? E si gonfia il palloncino. Dentro questo palloncino non c'è solo l'aria, ma ci sta una struttura fatta di di rete, una rete,
un reticolo
che tiene gonfio il palloncino, ok? Se questo reticolo è morbido, nel momento in cui io tolgo l'aria, il reticolo
si ritira
e si chiude in se stesso, perciò il palloncino sarà sgonfio. Se il reticolo è rigido, anche se esce l'aria, il palloncino rimane gonfio.
Perché quello è rigido.
Perché è il reticolo che tiene gonfio il palloncino. Infatti noi, nei processi, nella cellulite di vecchia data, e da come si riconosce che la cellulite di vecchia data? Che fa male, che è dolorosa.
Ok?
Quando voi vedete la cellulite, la prima cosa che dovete fare è comprimerla la cellulite. Se vi comincia a far male, cominciate a preoccupare. Perché vuol dire che la cellulite si sta sclerotizzando, si sta invecchiando, la dovete assolutamente combattere. Se non vi fa male, vuol dire che avete ampi spazi per riuscirla a combattere.
Cioè quel reticolo non si è formato ancora?
Non si è formato ancora. Cioè c'è ma è morbido. Nelle ragazzine, una ragazzina di 15 anni che ha la cellulite, se ci sta un po' dietro, fa un po' fa sport, mangia bene, beve acqua e prende un drenante, la cellulite se ne va. La persona di 50 anni che comincia ad avere una cellulite di 20 anni, lì è molto più difficile perché dovrà fare un'azione infiammatoria molto più importante, perciò drenaggio sempre, eliminare liquidi, sport, movimento sempre per bruciare calorie e riattivare la circolazione, bere acqua, perché se tu non bevi acqua la roba non se ne va perché non gli dai la strada, non gli dai i liquidi per eliminare la roba, e poi molto probabilmente dovrà aggiungere dei massaggi, dei trattamenti per uso esterno, perché comunque va sfiammata questa cellula adiposa. Perciò la grande problematica dell'infiammazione circolatoria nel tessuto adiposo, cioè nella cellulite, è che se il processo si sclerotizza, cioè diventa vecchio, dovremmo fare un processo estremamente più complicato per eliminarla.
Quando lei ha detto l'acqua, l'acqua non è che c'ha un solo percorso, no? Bevi l'acqua, passa attraverso il rene, poi viene espulsa, ma va anche nelle altre parti del corpo?
L'acqua va in tutte le parti del corpo.
Tutte?
Tutte. Le unghie?
C'è l'acqua.
Le unghie forse non c'è l'acqua, ma neanche...
Il resto c'è dappertutto.
Forse i capelli, ma c'è dappertutto. Cioè dove c'è sangue c'è acqua, dove c'è linfa c'è acqua. L'acqua è vita, punto, c'è finito.
Cioè,
l'acqua è la cosa principale del nostro corpo.
Quanta acqua sta nel nostro corpo? Il 50%?
No, dipende che età hai.
Ah, ecco.
Allora diciamo che va dal 70% nei bambini e si riduce al 50% nelle persone molto anziane. Perciò ogni 10 kg, dai 7 ai 5 kg sono acqua.
Quindi lui è una persona che pesa
70 kg,
che sono 7 litri d'acqua.
Diciamo 7 per 6 su 40 kg su acqua, 40-45 kg sono acqua.
40-45
kg
d'acqua?
Sì.
Ah!
Noi siamo acqua, fondamentalmente. Guardate, la problematica dell'acqua ne abbiamo parlato penso decine e decine di volte. Poi c'è tutta anche una diatriba sull'acqua viva, l'acqua morta, no? Nel senso che comunque si dice che l'acqua, ad esempio, nelle bottigliette di plastica sia acqua morta, mentre invece andrebbe usata dell'acqua che scorre, perché oltre ad avere l'aspetto proprio chimico, cioè H2O, cioè ossigeno e idrogeno, c'è proprio il messaggio dell'acqua. Io sono abbastanza d'accordo. Io tendo sempre a dire che è meglio bere l'acqua.
L'acqua del rubinetto?
Sì, diciamone, purtroppo qua abbiamo molto l'acqua d'arsenico dentro, diciamo, cioè, quindi è un po' un problema.
È un problema pure questo.
Guardate, il problema dell'acqua è enorme e io sono dal 95 che ho fatto questo lavoro, dal 95, quanti anni so? Tanti, 18, quanti so? 95, 2005, insomma 2006, 18 anni. Dal primo aprile del 95, no, prima, dal primo febbraio, diciamo so, 18 anni, quanto ho detto?
95,
siamo nel 2013, Sono 10 anni, no, più, sì, 18 anni. 18 anni che faccio questo lavoro. Sull'acqua ho sentito di tutto. L'acqua Kangen, che è l'acqua quella basica, l'acqua filtrata, l'acqua depurata, l'acqua di tutto ho sentito. Sinceramente ancora non c'ho un'idea chiara. Io ho sempre avuto, guarda, dei fortissimi dubbi su, anche perché a me una cosa mi chiedono tanto. Io non ho mai capito bene che cosa dovremmo fare con l'acqua.
L'acqua distillata no, perché non c'ha,
c'è niente dentro.
C'è niente, c'è,
no, però io dicevo ad esempio depurata con i depuratori, con lo ionizzatore, sì, con i filtri. Io so solo che sicuramente dal rubinetto non esce proprio acqua di fonte. Questo perché io lo vedo, vabbè, io, tutti lo vediamo, quando smonti...
ci sta un sacco di smollezze.
Mannaggia, miseria, c'è tutto là dentro. Perciò, e voglio dire, lì stiamo parlando di macroparticelle, cioè lì stiamo parlando proprio della terra, non stiamo parlando di nient'altro.
Le micro...
Oddio, io tutti i metalli pesanti che sono in soluzione, vabbè, lo scandalo che vi ricordate che è successo 3-4 anni fa, cerveti che hanno trovato l'arsenico, no? Io proprio, le tubature, che alcune tubature addirittura sono ancora di Eternit. Guarda, io so veramente, non ho mai proprio, ancora, devo dire, ancora oggi... Sono estremamente dubbioso qual è,
perplesso
su quale acqua bere.
Vabbè.
È un problema perché poi in fondo è la cosa che noi ingeriamo più di tutti. Cioè noi la ingeriamo in maniera disarmante, no? Immaginate quanta acqua ingeriamo al giorno, cioè quanta acqua usiamo.
Vabbè, la giornata quanta acqua si può bere?
Vabbè, no, a parte quelle che bevi, però, tutta quella che entra in contatto, no? È vero che la pelle è un forte impermeabile, però non è detto che non si entra in contatto e non possa portare comunque anche l'assorbimento delle sostanze a livello transdermico. Devo dire che la qualità dell'acqua media decisamente è bassa. Decisamente è bassa. Perciò non so cosa consigliarvi sinceramente. So solo tanto che comunque bisogna bere almeno 2 litri d'acqua. Fosse anche acqua morta della bottiglia di plastica, però sicuramente 2 litri d'acqua vanno bevuti. Questo è poco ma sicuro. Poi tenete pure conto anche il trasporto dell'acqua. Ste casse d'acqua quanto rimangono fermi nei depositi, tutto il sole che prendono. Però diciamo che per ciò che riguarda, comunque stavo dicendo, ritorniamo al discorso,
principale, perché sennò dopo andiamo fuori il binario.
E per ciò che riguarda il discorso principale, appunto diremo che a secondo il gonfiore dove lo avremo la stessa terapia. Però alcune cose saranno più mirate per le caviglie, altre saranno più mirate per la parte alta delle gambe, per le cosce. Nel senso, se c'è cellulite, il diuretico è fondamentale, l'apporto circolatorio è fondamentale, ma sarà ancora più importante l'aspetto antinfiammatorio. Mentre nella parte distale, la caviglia, sicuramente il diuretico è la cosa principale, la seconda cosa è l'aspetto circolatorio.
Senti, ti volevo fare una domanda, ma con tutte queste piante che tu hai detto, no?
Sì.
Si può fare anche una specie di mischiarle?
Certo, si preparano, sì.
Si preparano,
sia in gocce che sia in tisane.
Si fa l'infusione.
Guarda, la tisana in questo caso devo dire che funziona bene, anche perché la tisana ti fa bere.
Sempre, per forza.
E non è poco, guardate che la tisana, io dico sempre, la tisana è estremamente sottovalutata, è troppo sottovalutata. La tisana è fantastica, cioè si prende sempre sotto gamba la tisana, perché sembra che sia più una cosetta da niente, invece non è vero. In alcune patologie, come ad esempio la cistite, l'estratto acquoso è l'estratto migliore. In questo caso non è l'estratto migliore, perché secondo me l'estratto migliore è la tintura madre in gocce, perché andrebbe preparato in gocce e poi diluito in 1,5 litri d'acqua e bevuto. Però devo dire che l'aspetto, anche la tisana, una buona tisana composta da vite rossa, centella, melinoto, amamelide, devo dire che è una tisana che ci aiuterà molto, cioè una tisana drenante con all'interno piante che hanno un'azione trofica sulla circolazione, cioè per la circolazione e il drenante insieme, nei gonfiori, alle caviglie, nella cellulite funziona bene.
Anche in gocce ci stanno, però devi sì. Avere tante bottigliette.
No, si preparano.
Si preparano?
Certo, la preparo io. Faccio una preparazione e le gocce si mettono insieme.
Funzionano meglio?
Le gocce funzionano meglio. E poi più che altro sono più comode. E poi ad esempio...
Perché quello già è pronto, perché c'è l'altro lo devi preparare.
Eh sì, e poi le gocce si possono mettere in una bottiglia d'acqua che si beve durante la giornata. Perciò in questa maniera si riesce a bere pure questi famosi 2 litri d'acqua.
Le puoi bere anche quando mangi, diciamo così, no?
Sì, l'importante è che uno ne beve. Tendenzialmente è meglio nella prima parte della giornata, perché logicamente berne la sera poi significa andare a fare la pipì la notte. Per quello si tende a dare le tisane drenanti durante il giorno.
Ah, ecco.
Semplicemente per quello.
Va bene. Allora,
io chiuderei qua.
Sì.
Salutiamo gli ascoltatori e ci vediamo mercoledì.
Allora, il tema di oggi abbiamo detto che gonfiore le caviglie.
Assolutamente sì.
Ecco qua. Così titoliamo questa trasmissione in questo modo. Quando ci serve da sapere una cosa sulle caviglie, andiamo lì, la cerchiamo.
Sta sulla radio, su internet.
Su internet. Al momento è fermo perché abbiamo un problema, ma al più presto
lo risolveremo.
Va bene,
un abbraccio
allora,
a tutti.
Chiudiamo con un brano che prima abbiamo ascoltato per un attimo. Questo qua, guarda, questa marcetta, lo Zingaro Barone.
Va bene.
Sentiamola poi, abbiamo levato il CD però.
Bisogna rimetterlo. Anche perché o cantiamo io e te, ma mi sa tanto che
viene male. Ecco qua, sentiamo un po'. Vi salutiamo,
Buon pranzo!